Laser.
Nel 1938 ho passato 10 giorni a Solem, dalla Domenica delle Palme al Martedì di Pasqua, seguendo tutte le funzioni. Avevo intensi mal di testa. Ogni suono mi faceva male come un colpo, ma un estremo sforzo d'attenzione mi permetteva di uscire da questa miserabile carne e di lasciarla soffrire sola, rannicchiata in un angolo, e di trovare una gioia pura e perfetta nell'inaudita bellezza del canto e delle parole.
È un frammento del docudrama di Frank Alessio del 1992 dal titolo Olocausto privato, dedicato a Simone Weil. Insegnante, rivoluzionaria, giornalista, anarchica, operaia, filosofa, bracciante agricola, mistica. Una contraddizione vivente, una pacifista guerriera, tutto è questo e molto di più è Simone Weil, nata a Parigi nel 1909 da famiglia benestante d'origine ebraica e di pensiero laico. Morta di tubercolosi e di stenti in sanatorio ad Ashford, in Inghilterra, nel 1943 a soli 34 anni. La sua breve e intensissima vita è attraversata da una mole di scritti sparsi che lo scrittore Albert Camus fece conoscere al mondo. Il tratto più straordinario è forse la sua incomparabile coerenza. Simone volle provare su di sé, sperimentandoli in prima persona, gli aspetti più gravosi della condizione umana. Volle essere operaia in fabbrica, poi contadina, ma fu anche attivista, partecipò alla Resistenza e alla Guerra Civile Spagnola. Accompagnò i genitori e il fratello André, uno dei matematici più importanti del XX secolo, negli Stati Uniti, in fuga dalla Germania nazista. Ma pochi mesi dopo, Simone era già di ritorno in Europa per dare il suo contributo alla Resistenza. Per esplorare il misticismo di Simone Weil abbiamo interpellato innanzitutto Maria Concetta Sala, che di Simone Weil ha curato alcune opere per l'editore Adelphi, tra cui La rivelazione greca, L'arte della matematica, La persona e il sacro, Attesa di Dio e altri scritti per l'editore Marietti. Maria Concetta Sala, in quali scritti di Simone Weil troviamo traccia del suo incontro con Dio?
Noi abbiamo un testo che è una lettera che Simone Weil scrisse a Padre Perron nel 1940, quindi questo è per noi il testo di riferimento, perché è lei stessa a parlare della propria esperienza di incontro con Dio. Simone Weil, in questa lettera, che è molto famosa, si intitola L'autobiografia spirituale, dichiara di essere nata, di essere cresciuta, di essere rimasta nell'ispirazione cristiana quando ancora non si poneva il problema di Dio, la soluzione del problema di Dio. Nel corso della sua vita, dopo aver attraversato 14 anni, un momento di crisi, dalla quale è uscita, come dice lei stessa, con la certezza che qualsiasi essere umano alla ricerca della verità, se desidera la verità e fa un perpetuo sforzo d'attenzione per attingerla, può uscire dalla condizione di minorità. Ma c'è un passaggio ancora, c'è un passo prima di questo, che secondo me è un passo importantissimo nella riflessione sul pensiero di Simone Weil, perché è la questione della morte. Per Simone Weil la morte è la meta della vita, questo vale per tutti gli esseri umani, è nel momento della morte che a ciascun essere umano è data la possibilità di incontrare per una frazione minima di secondi la verità pura, nuda. Allora questo è ciò che è all'inizio, secondo me, della ricerca. Simone Weil fa in questa lettera a Padre Perron un ulteriore passaggio, che è quello del desiderio, il desiderio del bene, desiderio del bene che è legato allo spirito di povertà. E poi scende nei dettagli, ci parla degli incontri che ha avuto, dell'esperienza che possiamo definire mistica, dell'incontro con il Cristo, dopo essere uscita dall'esperienza in fabbrica. L'esperienza in fabbrica ha significato per Simone Weil l'incontro non tanto con la propria sventura, ma l'incontro con la sventura altrui, ma si tratta di un'esperienza concreta, materiale, della sventura degli altri operai. Lei era una donna che apparteneva all'alta borghesia parigina, e la sventura altrui che è penetrata nella sua carne e nella sua anima e che le ha fatto scorgere qualcosa di cui prima non era fino in fondo consapevole. Poi ci sono gli incontri veri e propri, a partire da quello del 1937 ad Assisi, quando, sempre nella lettera, ci racconta, è costretta da qualcosa più forte di lei a mettersi in ginocchio. E poi ancora nel 38 a Solemme, durante i riti pasquali, sente, avverte una forza soprannaturale, e lei stessa a dirci che durante una di quelle recitazioni il Cristo stesso è disceso e mi ha presa. E ancora un'esperienza mistica di cui lei ci parla, sempre nella lettera Perrin, è legata alla recitazione del Pater in greco che lei fa durante la vendemmia, e lì attraverso questa recitazione avverte la presenza di Cristo in persona. Si tratta di esperienze concrete che lei ci racconta, e questo lo fa per dire a Padre Perrin che la sua guida spirituale è stata Dio stesso.
Maria Concetta Sala, possiamo individuare all'interno della breve ma intensa vita di Simone Weil momenti in cui la ricerca spirituale si impone?
Tenendo presente appunto quello che Simone Weil scrive nella sua lettera a Padre Perrin, nella sua autobiografia spirituale, è il contatto con la sventura nella fabbrica che in qualche modo apre questa via alla vocazione, chiamiamola così, è un termine che usa la stessa Simone Weil. Noi non possiamo parlare di momenti particolari in cui si imponga la ricerca spirituale. Non ne possiamo parlare perché Simone Weil è tutta intera nelle proprie esperienze, è un essere completo, vive le proprie esperienze, usando un'espressione che nei suoi scritti ritroviamo sempre, con tutta l'anima e con tutto il corpo. Quindi se noi teniamo presente questo contatto con la sventura, da una parte, quello che lei matura poi nel corso della sua breve esistenza è un addestramento a quella che chiamerà attenzione. Vorrei con lei però fissare questo termine sventura, perché la sventura non è qualcosa come la concepiamo noi. La sventura è qualcosa che afferra l'essere umano, e lo afferra in tutte le sue parti, cioè afferra il suo corpo, afferra la sua anima, e soprattutto colpisce quello che potremmo chiamare la persona sociale. Uno non è più niente quando viene colpito dalla sventura, non esiste più. Cioè la sventura indurisce, dispera da una parte, basta pensare alla figura di Giobbe, e dall'altra parte l'essere sociale in qualche modo non è più preso in considerazione, non esiste agli occhi degli altri. Dico questo perché l'attenzione di cui parlavo poc'anzi, l'attenzione è strettamente legata a questo. Come si fa a guardare un essere umano sventurato? Per poterlo guardare è necessario sgombrare l'animo da qualsiasi altra cosa. Significa fare il vuoto in se stessi, vedere l'altro, rivolgere all'altro lo sguardo che gli dà esistenza, perché l'esistenza a uno sventurato è stata totalmente negata, ha bisogno di attenzione. Allora l'attenzione è la facoltà dell'anima, è lo sguardo dell'anima, perché esista bisogna che sia fatto il vuoto bisogna che l'io di colui che guarda non esista più. Questo è qualcosa che noi forse per attimi riusciamo a fare. È molto più facile parlare degli esseri umani sventurati, mandare loro un po' di soldi attraverso le diverse organizzazioni umanitarie, che è bene che esistano, ma è molto più difficile se abbiamo uno sventurato sotto casa che occupa l'atrio della propria casa, vederlo, guardarlo e soccorrerlo in ciò che ha bisogno, il che vuol dire, no? Chiedergli nel pensiero di Simone Weil qual è il tuo tormento e rispondere all'altro, al tormento dell'altro, con dei gesti concreti.
In nessun caso entrerei in un ordine religioso. Non vorrei mai che un abito mi separasse dal resto dell'uomo. La mia vocazione, se posso usare questa parola, la mia vocazione è di passare in mezzo agli uomini, confondendomi con essi, per conoscere le loro sventure ed amarli così come sono.
Secondo alcuni, se fosse stata confermata la sua adesione al cattolicesimo, oggi Simone Weil sarebbe santa. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che poi la Chiesa, in quanto, uso un'espressione di Simone Weil, in quanto cosa sociale, tenda un po' anche le figure che ne sono più lontane, o una figura come quella di Simone Weil che si è fermata sulla soglia della Chiesa, potrebbe essere in qualche modo un giorno assorbita in questa cosa sociale. Io credo che questa scelta da parte di Simone Weil di fermarsi sulla soglia è una scelta che appunto riguarda il percorso sensibile, percettivo, concreto e allo stesso tempo quello spirituale di Simone Weil. È probabile, però io non credo, per alcuni scritti, mi riferisco in particolare alla lettera a un religioso, ma potremmo riferirci anche a Venezia Salva, oltre che agli scritti inclusi nella raccolta Tessa di Dio. Le posizioni di Simone Weil sono molto, molto rigide, cioè la Chiesa, la vera Chiesa, dovrebbe in qualche modo tornare ad essere non tanto un'istituzione sociale, ma tornare ad essere ciò che era un po' agli inizi, cioè la Chiesa che propaga, diffonde il messaggio evangelico e soprattutto dovrebbe essere la Chiesa del cristianesimo incarnato, perché è molto facile, come scrive Simone Weil, andare a messa tutte le domeniche, seguire i riti, cosa che va benissimo per carità, è molto più difficile incarnare i principi evangelici, tra i quali sicuramente è uno dei primi, ama il prossimo tuo come te stesso, che è la carità del prossimo, che è una forma di amore soprannaturale e non è dato a tutti, ecco, anche qui. Ciò che è dato a tutti, scrive Simone Weil, è il desiderio di bene, l'aspettativa di bene. Ogni essere umano si aspetta dall'altro e dagli altri, e ascolti quella voce che a volte non viene neppure emessa se è uno sventurato, la voce che dice fammi del bene, o meglio, ma perché mi stai facendo del male? E questo è un tema fondamentale in tutta la ricerca, in tutto il pensiero di Simone Weil.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo. Spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale, come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale, di chi comanda ci insegnò. questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità.
Questa è l'Internazionale, l'inno dei lavoratori con le parole del poeta Franco Fortini. Anche Simone cantava l'Internazionale mentre marciava per i diritti degli operai. Franco Fortini è stato traduttore di alcuni scritti di Simone Weil e suo primo divulgatore, verso la metà del secolo scorso. Scritti raccolti sotto il titolo di La condizione operaia, ma anche scritti che portano il titolo di L'ombra e la grazia e La prima radice. Lo studioso di mistica Marco Vannini ha curato, in particolare, insieme alla moglie Sabina Moser, il volume dal titolo La rivelazione indiana, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere nel 2020. Marco Vannini, che cos'era la mistica per Simone Weil?
Simone Weil era convinta che in realtà, nel loro senso più forte e più vero, mistica e filosofia sono la stessa cosa, perché non si deve intendere per mistica un repertorio di tipo visionario, di eccezionalità psicologica. Si deve intendere per mistica sostanzialmente come la cosa è nata fin dall'antica Grecia, la via del distacco, alla ricerca della verità. E questo è il concetto stesso di filosofia nella sua origine. Platone, di cui giustamente Simone dice è il padre della mistica occidentale, noti bene, Platone è, come tutti sanno, uno dei grandi padri della filosofia occidentale, ma Simone Weil dice che è il padre anche della mistica occidentale. E difatti, come definisce Platone la filosofia nel dialogo che si chiama Fedone? Dice che quelli che filosofano rettamente si esercitano a morire. Oi ortos philosophuntes apotneskein meletosi. Dove naturalmente il morire non significa morire nel senso proprio del termine, significa distaccarsi. Quindi mistica e filosofia sono, nel pensiero weiliano, per quanto mi riguarda, lo sottoscrivo in pieno, sono in effetti la stessa attività.
Marco Vannini, verso la fine della sua breve vita, Simone Weil si dedica all'indagine delle tradizioni religiose e in particolare quelle orientali. Che cosa la porta a questo?
Ci sono dei fatti, diciamo così, contingenti e dei fatti più sostanziali. I fatti contingenti sono che lei aveva, per esempio, un amico che era stato suo compagno d'università, personaggio poi anche noto a noi contemporanei, eccetera, per il suo lavoro, che è René Domal, il quale era un sanscritista, era un esperto appunto dell'India. Fu lui che probabilmente anche la indirizzò un pochino nella direzione dell'Oriente. Simone Weil poi sicuramente è stata lettrice di René Guénon, anche lui ha puntato l'attenzione del religioso verso la grande tradizione indiana. Questi sono fatti accidentali, per quanto importanti. Più sostanzialmente direi che l'attenzione di Simone verso la grande religione, filosofia dell'India è sostanziata dal fatto che lei la vedeva e la approcciò subito come una tradizione molto vicina a quella tradizione religioso-filosofica che per lei era fondamentale e che era la tradizione greca. Simone legge la Bhagavad Gita, legge le Upanishad e continuamente le raffronta con la filosofia-religione, che secondo lei rimaneva quella fondamentale, cioè quella ellenica. Simone cercò di esplorare tutte. Simone, nei pochi mesi in cui visse a New York, prima di ritornare in Europa per partecipare alla Resistenza, fu un'attenta studiosa delle tradizioni religiose, ad esempio degli indiani del Nord America, no? Lei pensava che la rivelazione, insomma la grazia divina, si fosse sempre mossa nei confronti di tutti i popoli, di tutti i tempi, di tutte le culture e non solo di quella, diciamo, occidentale, ebraico-cristiana, ma anche di tutti i popoli. Certamente, e questo direi è indiscutibile anche per noi, no? La grandezza, la potenza dei testi religioso-filosofici dell'India, ma insomma direi che si impone da sola, chiunque ne venga in contatto non può fare a meno di pensare, insomma, che siamo ai vertici della, appunto, della riflessione spirituale.
L'induismo è la religione che impegna maggiormente Simone Weil e per la quale studia il sanscrito, proprio per poter leggere i testi base, appunto le Upanishad e la Bhagavad Gita. Che cosa trova di utile in questi testi per il suo pensiero?
Per esempio, lei legge la Bhagavad Gita soprattutto per, diciamo, l'argomento che ne è proprio alla base e che era anche un suo problema. La Bhagavad Gita comincia col problema di un guerriero che sta per entrare o dovrebbe entrare in combattimento, ma è titubante non per paura personale, ma perché non vorrebbe uccidere e neanche magari essere ucciso, ma soprattutto non vorrebbe uccidere. Questo problema Simone lo sente profondamente perché lei veniva da una formazione assolutamente pacifista. Dunque era ostile ovviamente non solo alla violenza in quanto tale, ma alla guerra in particolare. Però si trova, durante le vicende della Seconda Guerra Mondiale, a dover in prima persona riflettere e poi decidere se si possa e si debba combattere, sì tra virgolette, ma anche poi combattere materialmente, quindi con la lancia agli antichi o il fucile noi, oppure astenersi in nome delle virtù che sono quelle del pacifismo. Quando lei legge la Gita, lo sappiamo perché le sue riflessioni sono molto su questo, è profondamente colpita, direi, da questo suo problema iniziale. Però poi naturalmente si va ben oltre questo. Nella letteratura, diciamo, sacra dell'India, Simone vede una cosa molto importante, cioè innanzitutto la pluralità dei sentieri, la pluralità dei cammini con cui l'uomo può tentare di muoversi verso il divino. Non c'è un cammino solo, ce n'è più di uno. E poi è affascinata, e anche qui si vede ovviamente la sua impostazione filosofica, in cui la Grecia la fa da padrona. L'induismo è sinteticamente la religione della unità uomo-dio, che non sono separati, che sono una stessa cosa nello spirito. E questo è il pensiero, diciamo, ovviamente qui non si discute, mistico per eccellenza, che Simone trova in particolare appunto nei grandi testi dell'India, molto più, questo va anche detto, che non nella tradizione religiosa dell'Occidente. La tradizione religiosa dell'Occidente, ebraico-cristiana, tanto per intenderci, secondo Simone soffre dell'essere, come dire, implicitamente sempre dualistica, no? Che divide e anzi oppone per molti versi umano e divino.
Simone si convinse che la verità delle religioni non sta nelle rappresentazioni teologiche, ma appunto nella mistica, e come rappresentanti della verità celata nella mistica cita Platone, le Upanishad e San Giovanni della Croce. Allora, che cosa vuol dire con questo Simone Weil?
Religione e religioni vogliono dire tante cose, no? La parola religione comprende una quantità di fenomeni, ma secondo Simone le religioni, che se le prendiamo, diciamo, nella loro esteriorità e nel loro aspetto politico-sociale, sono anche non solo distinte ma pure opposte. La storia delle religioni è una storia spesso di conflitti, no? Di guerre religiose tra appunto cristiani, musulmani, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di sapere tanta storia, e poi anche il presente in qualche modo ce ne dà lo spettacolo. Però, secondo Simone, se noi togliamo via questo aspetto sociologico, sociale, politico della religione, troviamo che le religioni al fondo e al loro fondamento hanno appunto quella che che lei chiama una mistica. E la mistica delle diverse religioni è, scrive Simone, identica fino quasi alla totalità, pure simile fino quasi all'identità. Cioè, come dire, che quelle religioni che, se io le prendo nel loro aspetto dogmatico, morale, eccetera, affermano cose molto diverse, tanto poi da entrare in conflitto per la supremazia e per chi ha ragione, se invece vado al loro fondo, vedo che hanno un riferimento quasi identico. Perché? Perché al loro fondo toccano appunto, i mistici di lingua tedesca direbbero il Grund der Seele, il fondo dell'anima, quindi non tanto l'esteriorità, ma ciò che costituisce essenzialmente al fondo l'essere umano. E questo evidentemente anche per Simone Weil è universale, cioè avvicina fin quasi all'identità greci e barbari, cristiani e musulmani, indiani e americani, eccetera, eccetera.
Leggenda esquimese. La notte eterna avvolgeva il mondo. Il corvo, che nella notte eterna non poteva trovare cibo, desiderò la luce e la terra si illuminò.